Ciao e benvenuto su Psinel, il podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Gennaro Romagnoli e ti do il benvenuto alla 183esima puntata di questo podcast. Ti è mai capitato di guardare una persona e pensare, quello lì ha proprio la faccia da Marco? A me capita molto spesso di associare forme del volto a nomi di persona. E da questo mi accorgo quanto siamo legati alle nostre associazioni. Oggi ti parlo di una ricerca recente che ha scoperto una cosa davvero interessante. Se il tuo nome non corrisponde alla forma del tuo volto, potresti risultare spiacevole o addirittura poco congruente. E tutto a causa del tuo nome. Ne parliamo dopo la sigla. Bene, iniziamo! Oh, allora, come stai? Ti è piaciuta l'intervista di Enrico Lucciolli su difesa personale, arti marziali e crescita personale? Allora, se non l'hai ascoltata e sei interessato a queste tematiche, ti consiglio di andare ad ascoltarla. Non preoccuparti, non parliamo di violenza, di botte, ma parliamo invece di come uno sport, come le arti marziali, chiamiamolo sport, possano avere una forte ripercussione nel campo della crescita personale. Prima di iniziare, voglio ringraziare tutte le persone che si sono iscritte alla community di Psinel, che leggono e ricevono il quaderno degli esercizi e che possono così far parte di questa grande famiglia, ricevendo ogni settimana tutte le informazioni e gli approfondimenti di questo podcast. Per poter fruire al meglio di queste puntate, devi sapere che tutti gli iscritti alla community di Psinel ricevono un piccolo PDF di una decina di pagine dove sono riassunti tutti i punti più importanti legati a ogni singola puntata. Lo chiamiamo quaderno degli esercizi perché al suo interno puoi trovare esattamente la parte pratica di questo podcast insieme a tante altre informazioni utili che ricevi solo se sei iscritto a questa community. Prima di iniziare voglio ricordarti che il 23 settembre a Milano sarò sul palco insieme a Jerry Grassi e Luca Mazzucchelli per un corso davvero eccezionale intitolato I tre acceleratori della crescita personale. I posti stanno andando a ruba e quelli, diciamo così, scontati stanno per terminare. Per cui io continuerò a fare pubblicità a questo evento, un po' perché desidero incontrarti dal vivo a Milano e un po' perché desidero che tutti gli psinellini siano in prima fila ed abbiano acquistato il biglietto al prezzo ridotto. Bene, allora per me il tema del nome proprio è molto importante. Indovina perché? Brava, forse ti sarai accorta che porto con me un nome abbastanza caratteristico, ma che allo stesso tempo non ho quell'accento tipicamente partenopeo. Non voglio annoiarti con la mia storia personale, ma come forse saprai, nasco da una famiglia napoletana, ma in un paesino della Liguria, Alassio. Ho sempre frequentato i ragazzi del posto e sono venuto su con questo accento. Così per anni, e anche oggi, ogni volta che dichiaro il mio nome, qualcuno ribadisce tipicamente altoaltesino. Questo succede ancora oggi qui in Veneto, ma quando ero giovane, adolescente, succedeva di continuo. Ogni volta che mi presentavo ad una persona, questo spesso diceva «Dai, su, smettila di prendermi in giro e dimmi il tuo vero nome». No, mi chiamo Gennaro. Poi sono arrivato all'università e durante i miei primi anni ho seguito il corso del mitico professor Guido Petter. Se conosci un po' questo ambito, sai perfettamente di chi sto parlando. E lui ci fece leggere un piccolo libro che parlava proprio dell'importanza di attribuire al proprio figlio un nome, diciamo così, tra virgolette, adeguato a questo mondo. Ok, possiamo anche non essere completamente d'accordo, visto che Petter ha scritto questo libro, mi sembra intorno agli anni 60, anni 70, quindi in un periodo molto diverso, dove non avevi la maggior parte delle persone intorno a te, magari in una classe stranieri, quindi con nomi particolari. Ora, tornando al presente, qualche giorno fa mi sono imbattuto in uno studio troppo interessante dedicato ai nomi propri. Ma questa volta il dito non è puntato sulla provenienza geografica, ma su fattori ancora più sottili. Qualcosa che va al di là della comprensione consapevole delle persone. E per proseguire egregiamente questa descrizione avrei bisogno di un piccolo supporto visivo. E probabilmente troverai questa immagine come copertina della puntata, copertina del banner di Spreaker. Quindi se in questo momento hai la possibilità di guardare la copertina di questa puntata, vedrai due figure particolari. Si tratta di un esperimento molto famoso di cui abbiamo già parlato anni addietro. Ora, come vedi, si tratta di due figure geometriche irregolari. Ah, non le stai guardando? Ok, fa lo stesso, se non riesci a vederle, prova ad immaginare. Ora, se ti chiedessi quale dei due si chiama Takete, e quale invece si chiama Maluma, quale mi diresti? Ti ripeto, se mi stai ascoltando mentre sei in movimento e non puoi vedere le figure, non ti preoccupare. Se vuoi puoi stoppare la registrazione e guardare per un istante le due figure, oppure se non puoi, puoi certamente immaginare. Proviamo in una forma completamente auditiva, ok? Facciamo questo esperimento. Immagina una figura A, irregolare, una specie di stella irregolare, un po' spigolosa, una sorta appunto di stella venuta malino, con qualche punta qui e là. Ok, immaginati una figura del genere. Lo so, non è facile, ma provaci. Se non puoi stoppare la registrazione, immagina semplicemente questa specie di stella. Adesso immagina invece una figura B, anche questa irregolare, quindi non un cerchio, non un quadrato, ma semplicemente una figura simile ad una nuvola, una specie di nuvola tondeggiante, ok? Quindi abbiamo la figura A appuntita e spigolosa e la figura B rotonda e a nuvola. E ti chiedo, quale si chiama Takete e quale si chiama Maluma? Ora, se sono riuscito a rendere l'idea, o più semplicemente se sei riuscito a guardare le due figure, devi sapere che la maggior parte delle persone identifica la figura Takete con quella spigolosa, mentre la figura Maluma quella arrotondata, quella fatta a nuvola. È successo anche a te? Perché? Secondo i ricercatori, il nostro modo di attribuire dei nomi alle cose dipende anche dalla forma che hanno. Una forma che si ripercuote nella linguistica che utilizzi. Se ci pensi, anche i movimenti della bocca fanno così. Per dire grande, devi aprire la bocca in modo grande, ok? Se invece per dire piccolo, devi aprire poco poco la bocca. È un effetto dell'embodied cognition, ti ricordi? Questo è il frutto di un esperimento però molto più antico dell'embodied cognition, fatto negli anni 30 da Wolfgang Köhler, uno dei primi psicologi della forma, e ripreso decine di volte per mostrare quanto i tuoi sistemi, i nostri sistemi interni, siano interconnessi. Köhler nominò questo effetto fonoestesia, una sinestesia dei suoni, tra virgolette, e Ramachandran, un famosissimo neuroscienziato moderno, la vede come una forma invece di sinestesia del cervello. Ed è proprio un effetto dell'embodied cognition, del fatto che la tua cognizione è incarnata e dentro di te e nella realtà attorno a te. Ne abbiamo parlato moltissime volte di questo intreccio tra realtà esterna, tra mondo e persona, tra interfaccia tra mondo e persona, che è molto più importante di quanto credessimo un tempo. Un tempo credevamo che fosse tutto dentro di noi, anzi prima credevamo fosse tutto fuori da noi, poi tutto dentro di noi e poi grazie un po' ai fenomenologi del Novecento sappiamo che l'interazione è tra mondo e persona, ok? Questo forse sono andato un po' troppo avanti. Ora, nel quaderno degli esercizi troverai l'esperimento, così come è stato composto, il fenomeno analizzato in modo dettagliato e troverai, come sempre, tutti i nostri consigli. E sulla scia di queste intuizioni, alcuni ricercatori, sulla scia dell'intuizione di queste due forme linguistiche di attribuzione linguistica diversa, alcuni ricercatori hanno voluto testare questa ipotesi. Se è vero che alcune forme corrispondono maggiormente ai nomi propri, è possibile che volti maggiormente assonanti con i nomi vengano anche preferiti? Cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno fatto tutta una serie di prove ed hanno confermato questa teoria. Se una persona si chiama Mattia, sarà immaginato come una persona più spigolosa rispetto ad un suo coetaneo che si chiama Emanuele. Mattia è linguisticamente più spigoloso, mentre Emanuele è più rotondo. Diciamo che la differenza è nella quantità di consonanti, nel caso di Mattia o Riccardo, che rende tutto più spigoloso, ed Emanuele, che invece ha, ha più vocali e quindi sembra maggiormente rotondo. Ma non è solo questione di vocali, come senti, la M non è una, è una consonante, però è molto rotonda. Ora, se il volto di Mattia è davvero spigoloso, viene percepito come più piacevole e viceversa. Perché? Ti ricordi il fenomeno della fluidità cognitiva? Quello che dice che ogni cosa che viene percepita con maggiore facilità viene anche vista come maggiormente piacevole? Te lo ricordi? Esatto, questo è il principio che sta alla base di tutto. Perché anche le cose percepite con meno facilità vengono viste con meno piacevolezza. Quindi se hai un nome che non rispecchia la forma del tuo volto, è come se le persone facessero maggiore fatica ad elaborare questa incongruenza tra il tuo nome e la forma del tuo volto. All'interno dell'esperimento si è trattato di un'attribuzione di voti, tanto che gli sperimentatori lo hanno fatto anche con i politici, confermando ancora una volta che chi aveva un volto maggiormente coerente aveva anche preso più voti. Ti ricorda qualcosa? Bravo, è esattamente la stessa cosa che succede con i nomi delle azioni in un famoso esperimento di cui abbiamo parlato decine di volte, un esperimento di Kahneman. Se qualcosa è troppo complesso, il tuo cervello non solo si rifiuta di pensarci, ma lo vede anche come maggiormente negativo. La stessa cosa funziona però al contrario, se qualcosa è facile ed intuibile, piace al tuo cervello, potremmo dire che gli piace vincere facile, ed è per questo che le pubblicità puntano proprio su questa triade, no? Veloce, facile e sicuro, ed è anche per questo che siamo vittime delle fake news, anche perché siamo sostanzialmente dei pigroni, pigroni cognitivi. Ora, nel post e nel quaderno degli esercizi troverai tutti i riferimenti anche della ricerca specifica su come funziona il nostro, chiamiamolo, apparato cognitivo e su come, diciamo così, queste incongruenze possono influenzare il modo e la piacevolezza con cui elabori le informazioni. Fortunatamente non è sempre una sfortuna avere un nome particolare e di questo ce ne occuperemo tra poco tra i consigli di questa settimana. Per cui, come al solito, bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di oggi. Primo, attento ai nomi. Sia che si tratti di nomi di persona o del nome della tua azienda o del tuo prodotto, devi sapere che il nome è molto importante. Ora, è chiaro che il nome di tuo figlio lo scegli in base a 10.000 fattori, ma se sei libero di poterlo scegliere, cerca qualcosa di facile, piacevole. Gli spianerai un po' la strada, ma non troppo. Stai tranquillo perché, a parte la genetica, non potrai sapere che forma avrà il viso di tuo figlio e quindi il suo futuro. Mentre per gli oggetti puoi prevederlo, se ti occupi di marketing, devi tenere a mente queste idee perché è proprio così che Kahneman ha provato che i migliori investitori si facevano fregare dai nomi facili delle azioni. Quindi questo consiglio vale milioni di volte di più per gli oggetti, per le aziende. Come probabilmente saprai, esistono agenzie che si occupano di naming, cioè di attribuire il nome giusto all'oggetto giusto. Quindi il nome è molto importante. Se stai per avere un figlio o una figlia e non sai che nome attribuirgli, sappi che un nome facile gli faciliterà anche un pochettino la vita. Poi non potrai comunque prevedere se avrà la faccia affilata o meno, ma puoi già sapere che se lo chiami Ermenegisto Baudo, di certo è meno facile da elaborare rispetto a Matteo, Mattia, Alberto, Alessandro e avanti così. Secondo, vai oltre le apparenze. Spesso capita di sentire un senso di antipatia verso una persona, per così dire, a pelle. Ecco, devi sapere che ci sono tantissimi fattori che contribuiscono a farti avere quella sensazione. Uno di questi è proprio il nome, che potrebbe essere incongruente con la figura della persona, oppure ricordarti un'altra persona che ti è stata antipatica in un altro momento della tua vita. Vai oltre le apparenze, ricordandoti che l'unico vero modo che hai per conoscere il prossimo oltre le apparenze è approfondire la sua conoscenza. Scommetto che le persone che frequenti oggi un tempo non ti apparivano così. È solo attraverso la conoscenza che umanizziamo il prossimo e lo vediamo al di là dei nostri pregiudizi. Terzo, l'effetto priming. Ti ricordi di questa teoria e di questo metodo di studio? In pratica, ogni volta che vedi, ascolti e percepisci qualcosa, questo crea una specie di preparazione a ciò che vedrai, ascolterai e sentirai successivamente. Se io in questo momento ti parlo di cibo, di quanto è bello mangiare, del profumo di della carne se sei carnivoro, oppure della pasta, eccetera eccetera, ecco che se tra poco ti chiedessi di andare a cena insieme a me, aumenterei la probabilità di una tua risposta affermativa. Se hai appena ascoltato una barzelletta e mangi una pietanza, ad esempio, e questo in casi completamente diversi, è facile che quel cibo ti sembri più buono. E viceversa, se vai a pranzo, come abbiamo visto con Matteo Rizzato, con una persona che ha la faccia triste, ecco che il cibo ti piace un po' di meno. Thinking is linking, dicono gli americani, cioè pensare e associare assieme le cose, e la tua mente pensa proprio in modo associativo. Per cui quando attribuisci nomi a cose o persone, ricordati di questo fenomeno. Se, ad esempio, decidi di chiamare tuo figlio Adolfo, devi ricordarti che c'è un'associazione anche politica con questo. Niente di male, è un nome bellissimo, detto così, ok? Oppure se decidi di chiamare tuo figlio Benito, devi ricordarti che c'è un'associazione. Se desideri commemorare tua mamma e chiamare tua figlia addolorata, come hanno fatto con me Gennaro, dovresti pensarci un po' di volte prima di farlo, con tutto rispetto per le addolorate in ascolto. Ma io stesso non mi sono trovato molto bene col mio nome. È chiaro che se vivi in un paese dove il 50% delle donne si chiamano addolorata, immacolata, va benissimo, ma se vivi in Alto Adige e decidi di chiamare tua figlia addolorata, sappi che probabilmente sarà davvero un po' più addolorata delle sue amiche. Quarto, saperlo è la chiave. Tranquillo, non è tutto perso. Non dobbiamo rendere tutto facile in modo che il futuro sia popolato da imbecilli che non riescono neanche a capire che si tratta solo di un nome. Però allo stesso tempo non puoi neanche far finta che questi studi non esistano. Sapere che esiste questo effetto può aiutarti a superarlo. No, non è necessario cambiare nome, tranne in casi gravi. Se ti chiami, ad esempio, scusa la parola merda di cognome, potresti pensare di cambiarlo. Ma se invece hai solo un nome bizzarro o particolare, come il mio, sappi che esiste l'altra faccia della medaglia. Il fatto che, vivendo in un mondo dove la merce più rara è in assoluto l'attenzione, quando qualcosa è strano e diverso, attira questa attenzione con maggior forza. Se ti presenti qui al nord dicendo piacere Marco, sei uno dei tanti che si chiama in questo modo. Ma se dici piacere Gennaro, allora non attivi solo lo stereotipo del sud, ma attiri anche l'attenzione. E se sai sfruttare questo aspetto, puoi trasformare questo momento in un punto di forza. È ciò che faccio personalmente da anni. Quindi non hai bisogno di cambiare nome, ma semplicemente diventare maggiormente consapevole che il tuo nome ha un effetto sulle altre persone e magari utilizzarlo nel momento opportuno. Allora, la prossima settimana ci sarà finalmente un'intervista che da tempo sto inseguendo e sarà dedicata alla unione tra crescita personale e accettazione, desiderio e cambiamento. Non voglio anticipare fin da adesso l'ospite della puntata, ma probabilmente lo conosci. È uno psicoterapeuta molto famoso ormai sui social, è uno psicoterapeuta che ha tanta esperienza, per cui mi raccomando, resta in ascolto per la prossima settimana. Sul quaderno degli esercizi, all'interno del post troverai tutti i riferimenti, troverai lo studio sperimentale dal quale ho tratto il post, la puntata di oggi, troverai un articolo su Psychology Today, dal quale appunto che ha tratto la mia attenzione e mi ha fatto finire in quel punto lì, e come sempre troverai un sacco di risorse interessanti. Prima di salutarti ti ricordo che i posti in sconto per il 23 stanno terminando e, come ti dicevo, chi prima arriva meglio alloggia, per cui a me piacerebbe che tu, caro psinellino, che tu sia seduto tra le prime file in modo da farci riconoscere come una community vera e propria anche dal vivo. Sarebbe bellissimo per me poterti conoscere il 23 settembre a Milano. Come sempre, nel post, in descrizione, all'interno della puntata, troverai tutto. Bene, allora, ci sentiamo la prossima settimana per il podcast dedicato a desiderio e accettazione. E ricordati, se mi stai ascoltando fino a qui, proverò da qui a prossimamente ad anticipare le puntate solo per chi, come te, mi sta ascoltando fino a questo punto. Quindi, se mi ascolterai fino alla fine, ogni volta cercherò di darti una piccola anticipazione della prossima settimana. Per cui ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Gennaro Romagnoli di psinel.com.